Questo personaggio è Gilgamesh, che è un personaggio della mitologia sumera, che poi passa in quella assire, in quella babilonese e in quella ugaritica. E questo personaggio ci aiuta a capire come fa l'autore biblico di Genesi a raccontare la sua storia. Nella storia di Gilgamesh c'è un personaggio che si chiama Enkidu, che è l'uomo primitivo, è il primo uomo, è come Adamo. Voi sapete che Adamo vuol dire, non è un nome proprio, Adamo vuol dire terrestre, polveroso, fangoso, cioè un nome collettivo, siccome viene dall'Adamà, dalla terra, il suo nome potrebbe essere tradotto con terrestre. Dio fece terrestre, Dio fece polveroso, per dire che noi siamo fatti veramente di terra, no? Io lo spiego dicendo, perché noi mangiamo? Noi mangiamo perché abbiamo bisogno della terra, noi non siamo solo anima, abbiamo bisogno di corpo, no? Enkidu, che è il primo uomo primitivo, probabilmente questo Enkidu, come viene fatto? Viene fatto da più divinità. Allora una divinità gli fa il corpo, una gli fa la mente, una gli fa il bene e il male. Cioè c'è un politeismo dove varie divinità concorrono a fare l'uomo primitivo. Allora si vede che l'autore di Genesi conosceva Gilgamesh. Cioè questi testi erano così noti, erano come oggi appunto l'Iliade, l'Odissea. Tutti gli autori colti conoscevano l'epopea di Gilgamesh. Lui cosa fa? Toglie le varie divinità e dice è stato solo Dio che ha plasmato l'uomo. Voi vi ricordate che nel testo c'è un plurale, facciamo l'uomo a nostra immagine, potrebbe essere una memoria di questa pluralità di dei che intervenivano a fare Enkidu. Oppure, dicono i cristiani, è un'immagine anticipata della Trinità, cioè sono il Padre, il Figlio e lo Spirito. Ma noi abbiamo, si vede questo segno, che l'antica epopea è stata demitizzata. Non è un testo mitologico Genesi, è sbagliatissimo dire questo, anzi l'autore toglie il mito per far vedere che Dio è il creatore. E se voi continuate si vede che Enkidu sta sempre in mezzo agli animali, come Adamo, siccome solo Dio gli dà subito gli animali, all'inizio Enkidu sta sempre in mezzo agli animali, vedete che li tiene per, cioè lui è un animale, come Adamo all'inizio finché non trova la donna. Però la donna, al posto di essere tratta dalla costola, nel mito di Gilgamesh, nella versione finale che abbiamo a Ugarit, c'è la protoprostituta, cioè c'è Enkidu che è il primo uomo. Allora gli dei dicono alla protoprostituta, tu vai da lui, apri le gambe, lui ti entrerà dentro e diventerà un uomo. Fatto il primo atto sessuale sarà diventato grande, diciamo, no? Allora Enkidu va lì, gli piace questa protoprostituta, ci va a letto per 7 volte, torna con gli animali scappano da lui, cioè non ci vogliono più stare insieme, no? Allora notate, nel mito c'è l'idea del primo uomo, della prima donna, no? Eva. Ma cosa fa l'autore biblico? Innalza la concezione della donna, cioè la prima donna non è una prostituta, ma è colei che esce dal fianco, dalla costola, e colei l'uomo si addormenta e si sveglia, anche Enkidu si sveglia, no? Ma è ben diverso il svegliarsi di chi usa un corpo dallo svegliarsi di chi dice questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, saremo una sola cosa e così via, no? E poi se voi continuate, Gilgamesh invece è un eroe, succede come una dinastia, Gilgamesh cerca l'immortalità, va a un certo punto, trova la pianta della vita, però si addormenta e un serpente se la prende e gliela mangia, lui comincia a piangere perché ha perso la vita eterna, no? Quindi si vede come l'uomo ittita, l'uomo sumero, l'uomo accadico, babelese, ugaritico, cercava l'immortalità e si diceva perché noi non siamo immortali? Cos'è successo, no? L'autore di Genesi c'è da capo il serpente, c'è da capo la pianta, l'albero della conoscenza del bene e del male e l'albero della vita. Sapete che sono due alberi in Genesi, mentre qui c'è un solo albero, c'è solo l'albero, è una foglia. Se tu hai quella pianta che mangi, hai la vita eterna, no? Ma il racconto va ad un livello molto superiore, no? Se l'uomo prende il posto di Dio, mangia la conoscenza del bene e del male, strappa, rifiuta che Dio ti dica cos'è il bene e il male, ecco che certamente tu cadrai nella morte, no? Quindi abbiamo gli stessi simboli, ma sono trasformati perché Dio ha ispirato l'autore a demitizzare il testo antico e a viverlo in maniera diversa. Una terza somiglianza enorme c'è il diluvio, come c'è anche nella mitologia greca. Sapete che la popolazione greca comincia con il diluvio, poi restano queste due figure, tirano i sassi dietro di loro e nascono gli elleni, no? Allora il diluvio è un momento dove nella mitologia antica comincia la vera umanità. Prima del diluvio gli uomini vivono più di 100 anni, quindi vivono 800 anni, 700 anni, 600 anni. C'è una frase famosa, diceva il mio professore di Antico Testamento, diceva: nessuno ha mai vissuto tanti anni quanto Matusalemme, che è quello che ha vissuto più a lungo della Bibbia, no? Nessuno ha mai vissuto tanti anni quanto Matusalemme, e nemmeno Matusalemme. Cioè, diciamo, questi personaggi non sono esattamente personaggi storici come siamo noi, no? Tant'è vero che hanno una vita di 734, Enoch e così via, no? Ma ci dicono delle cose enormi della vita. A me piace dire che Adamo ed Eva, soprattutto, non sono un racconto mitologico, sono un racconto vero per immagini. Cioè, veramente Dio ha dato al primo uomo la possibilità di essere libero, di relazionarsi con lui, di uscire dal mondo animale. Dio è realmente intervenuto. È un racconto vero per immagini poetiche, per immagini teologiche. Non è un racconto mitologico, ma non è vero scientificamente. Cioè, è un tipo di verità diverso, ma che altrettanto veramente il peccato originale c'è stato, no? In Gilgamesh si vede solo la perdita dell'immortalità, senza capire che dramma si è svolto nel cuore dell'uomo. In Genesi è molto più chiaro, perché c'è Dio col suo spirito che ha ispirato l'autore a questo. Ma siamo nell'uso della stessa simbologia.
Il diluvio? Il fatto del diluvio?
Nel diluvio, c'era la
Cioè, c'è questo autore, c'è questo personaggio che vive dentro una barca, per cui si salva, come dire, l'umanità rinasce di nuovo dopo la fine della precedente generazione che viene spogliata della vita per la cattiveria in cui ha vissuto. Si vede che c'è lo stesso simbolismo, no? In Genesi è una nuova alleanza in cui Dio promette: allora io non sterminerò più l'uomo. C'è un messaggio, è la prima grande alleanza. Voi sapete che nel libro della Genesi l'alleanza con Noè dice che Dio non è alleato solo con gli ebrei, ma è alleato con tutti gli uomini. Cioè, mentre nella creazione Dio vuol bene all'uomo perché è così com'è, poi c'è il peccato. Noè dice che Dio ama l'uomo anche se è peccatore. E in Noè non c'è ancora Abramo, non ci sono ancora il popolo eletto, quindi Dio ama tutti gli uomini, di qualsiasi religione siano, di qualsiasi, cioè l'arco dell'alleanza in Noè, l'alleanza noachica, questo poi il popolo ebreo lo scopre, è l'alleanza con tutti quanti i popoli. E gli ebrei dicono che Noè riceve 7 comandi, mentre alcuni comandi sono solo per gli ebrei, per esempio il sabato, invece il comando di non uccidere, di avere un unico Dio, eccetera, sono comandi che Dio dà all'umanità intera senza esclusione di parenti. Allora, qui siamo nella capitale della galassia. E quello che voi vedrete, dove noi cammineremo, è dove Paolo ha camminato, probabilmente anche Pietro, abbiamo detto, no? Ma di sicuro noi abbiamo Paolo che ha girato, qui era l'Acropoli, qui c'erano i templi romani, e tutto intorno, come sempre, c'era la città, con il foro, i templi, le vie, eccetera. Quindi Paolo ha abitato da qualche parte, e qui c'erano sicuramente i luoghi dove i cristiani della Galazia si riunivano, oltre a riunirsi nelle campagne, no? Siccome noi sappiamo che Paolo andava nelle città, quando Paolo dice vado in Galazia, sicuramente è venuto qui. In realtà alcuni studiosi hanno una tesi sud-galatica, cioè dicevano che forse quelli che Paolo visita sono dei Galati più a sud, verso il lago Salato, però avete visto che lì anche oggi è tutta campagna, no? La cosa più probabile, io ne sono sicuro, è che lui è stato veramente qui, no? Se voi guardate, siamo, mentre nel primo viaggio lui non ci sta per niente, nel secondo vedete che ci arriva da Tarso, Derbe, Listra, Antiochia di Pisidia, e poi passa per la Galazia, e lo stesso nel terzo viaggio, cioè via terra, e sale nella Galazia. Quindi per due volte viene qui, e la lettera ai Galati è un tentativo di mantenere questi rapporti, anche perché in Galazia ci sono moltissimi problemi, e lo vedremo subito. Se volete, le citazioni sono in Atti 16:6, primo viaggio, attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, e in Atti 18:23 partì di nuovo percorrendo le regioni della Galazia e della Frigia, confermando nella fede tutti i discepoli. Questo confermare nella fede è segno che li conosceva, cioè che sapeva bene chi erano. La lettera ai Galati che scrive è interessantissima per due cose, per almeno due cose, potremmo dire migliaia di cose, ma noi ci fermiamo su due perché non si può parlare di tutto. La prima cosa è la storia di Gesù. E vi posso dire anche a livello di confidenza personale, io non ho dubbi della storia di Gesù a motivo della lettera ai Galati. Cioè, se voi volete un argomento che vi fa proprio toccare con mano il cristianesimo primitivo, è la lettera ai Galati. Se voi prendete il primo capitolo della lettera ai Galati, dal versetto 14 in poi, si vede che Paolo per ben due volte va a Gerusalemme. va a Gerusalemme una prima volta dopo la conversione, quindi dopo la conversione va prima a Damasco, e poi va a Tarso e si ferma a parlare con, cita tre persone, quindi lui conosce, noi abbiamo proprio la concretezza di questo incontro, e poi ci va una seconda volta per questa questione della circoncisione, perché appunto gli ebrei volevano che tutti fossero ancora circoncisi, gli ebrei cristiani una parte, invece Paolo dice no, Cristo ci ha liberato, se noi circoncidiamo i cristiani vuol dire che devono osservare tutta legge e non sono liberi, e lui ottiene, Pietro gli dà manforte, Pietro è con lui e tutti gli apostoli dicono sì, è vero, Cristo ci ha liberato, noi non abbiamo più le regole alimentari, questo si mangia, questo non si mangia, la circoncisione, noi siamo liberi, basta che noi seguiamo il Vangelo di Cristo, siamo liberi, noi non siamo sottomessi alla legge, no? Vi leggo i testi che sono straordinari. Quando colui che mi scesse dal seno di mia madre mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare a me suo figlio, l'unico suo figlio, cioè questo è, lui racconta della vocazione sulla via di Damasco, è uno dei punti, sono quattro punti nelle lettere in cui Paolo racconta personalmente in maniera molto ellittica, Paolo ha un grande pudore, cioè non parla tanto del suo incontro con Gesù, non è un logorroico che dice sempre io l'ho visto, io l'ho incontrato, eccetera, e mi chiamò con la sua grazia, siccome di rivelare a me, suo figlio, perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme, da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. Quindi da Damasco va in Arabia e poi torna a Damasco. In seguito, capitolo primo delle Lettere ai Galati, versetti 15 seguenti. In seguito, dopo tre anni, andai a Gerusalemme per consultare Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo io attesto davanti a Dio che non mentisco, quindi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Allora lui va dopo tre anni, se lui si è convertito intorno all'anno 36, vuol dire che intorno all'anno 39 Paolo è a Gerusalemme, ci dice Lettere ai Galati, e vede Cefa, notate questa cosa, ve lo dicevo già, straordinario, cioè Paolo che ha una teologia non uguale a quella di Pietro, ma parla, io ho conosciuto Cefa. Io ho parlato con lui, sono stato con lui 15 giorni e ho visto Giacomo, il fratello del Signore. Questo Giacomo era molto importante perché era il capo della comunità ebraico-cristiana, si potrebbe dire il vescovo diocesano di Gerusalemme, mentre Pietro era il capo di tutti gli apostoli, Giacomo era questa persona. Viene chiamato il fratello del Signore, anche qui bisogna essere furbi, sapete che molti ci criticano dicendo ma Maria ha avuto un sacco di figli, eccetera, eccetera. Basta che voi prendete il Vangelo di Marco al capitolo 15, versetto 40, quando le donne stanno al sepolcro, e dice così, c'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Oses e Salome. È evidente che questa Maria, cioè che Giacomo il minore è figlio di un'altra Maria, e viene chiamato fratello del Signore perché era un parente. A quei tempi si chiamavano parenti, fratelli, per esempio Abramo chiama Lot suo fratello, in realtà sono zio e nipote, cioè è un modo abituale del mondo antico di chiamare fratelli quelli che sono parenti stretti. La famiglia è così unita che sono fratelli, no? Basta citare il Vangelo e si riconosce questa cosa, no? Poi, dopo 14 anni, capitolo 2, andai di nuovo a Gerusalemme, siamo appunto nell'assemblea apostolica, quando lui va a difendere il suo operato, in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito ad una rivelazione, esposi loro il Vangelo che io predico tra i pagani, ma lo esposi privatamente alle persone più ragguardevoli, per non trovarmi nel rischio di correre o di aver corso in vano. Ora neppure Tito, che era con me, sebbene fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere, e questo proprio a causa dei farsi fratelli. Anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per fare un apostolo aveva agito anche in me per i pagani, e riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, perché noi andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi. Allora, qui che cosa succede? Che in questo viaggio vedete che Paolo incontra Giacomo, Cefa e Giovanni. Quindi qui, questo è Giacomo, probabilmente è sempre Giacomo il fratello del Signore, perché l'altro Giacomo, però questo non è del tutto sicuro, e Cefa e Giovanni, qui Giovanni l'evangelista. Allora capite che quello che Paolo dice è totalmente in accordo con quello che dicono gli evangelisti, gli apostoli, cioè si incontrano veramente. Questo non è un testo scritto mille anni dopo, è un testo scritto dicendo io li ho visti. E se volete, anzi, voi andate ancora al versetto 11, c'è un passaggio terribile, che però è interessantissimo. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, quando Cefa, Pietro, si chiama sempre Cefa, venne ad Antiochia, cioè a un certo punto Cefa viene lui ad Antiochia dove stava Paolo. E Cefa era un po' ambiguo, perché Pietro ha avuto i suoi momenti anche di ambiguità. Mi opposi a lui a viso aperto perché evidentemente aveva torto. Cioè vuol dire che ad Antiochia Cefa e Paolo hanno litigato. Ma voi capite che questo ci dice, a me interessa questo, ci dice la storicità. Cioè Cefa e Paolo hanno detto, noi abbiamo lo stesso Vangelo, poi hanno litigato, poi hanno rifatto la pace, ma veramente noi tocchiamo le radici del... Quello che loro ci dicono è vero, l'hanno visto, noi abbiamo qui... Mentre i Vangeli uno può pure dire, sì, ma sono scritti alcuni anni dopo, sì, ma questo, sono talmente liberi che dicono di aver litigato. Cioè non è un testo costruito di due che sono messi d'accordo, ma hanno, perché Cefa cercava di compiacere quelli che erano un po' filo ebraici e quindi sulle carni immolate agli idoli era un po' più rigoroso, invece Paolo dice no, si possono mangiare, fate quello che volete e così via, no? Allora questo è di un interesse straordinario e noi vediamo nelle lettere ai Galati proprio questa concretezza della comunità cristiana ancora completamente viva. Tutti gli apostoli che si incontrano parlano e vivono e non si mettono d'accordo. La forza dei Vangeli e delle lettere che dicono tutti la stessa cosa, ma sono autori che non si sono messi d'accordo. Marco, Giovanni, l'Apocalisse, le lettere di Paolo, sono autori che dicono la stessa cosa. Gesù non è un figlio come noi, Gesù è figlio di Dio, Gesù è morto per noi, Gesù è risorto, ma non si mettono d'accordo nel dare gli stessi particolari, al punto che in alcuni punti si contraddicono. Questa è la meraviglia. E questo ci dice ancora di più quanto è storico. Si fossero messi d'accordo non ci sarebbe un filo di differenza. Invece nei particolari sbagliano, ma nella sostanza non sbagliano. Seconda cosa importantissima del Tre Galati invece è il tema della grazia. Voi sapete che Paolo è il grande predicatore che ci salva la grazia di Dio e non le nostre opere. Allora i Galati erano ritornati, dopo aver accolto il Vangelo, a pensare che la salvezza dipendeva dalle opere che loro facevano verso Dio. E lui li tratta veramente in maniera durissima, è la lettera, se volete, più dura che noi abbiamo nell'Epistolario Paolino, perché loro non credono più che ci sia bisogno che Dio ci ama, ma pensano di essere salvati con le loro forze. Questo è un tema, fra l'altro, attualissimo, è sempre stato nella storia della Chiesa. L'uomo pensa sempre di andare a Dio da solo, di dire io basta che vado, non c'è bisogno che Dio mi ami. Io faccio yoga, faccio zen, io cerco, io prego, io faccio la New Age. Invece la fede cristiana dice, anche l'ebraismo un po' pensa questo, cioè è con le mie opere che io mi guadagno la salvezza, no? C'è quel brano meraviglioso della lettera ai Romani, dove Paolo è modernissimo. Paolo dice, perché io faccio quello che non voglio? Perché io faccio i peccati che non voglio fare? Voi sapete che Socrate aveva detto che uno faceva le cose cattive solo perché non sapeva che erano cattive. Bastava che gli spiegavano che erano buone e lui non l'avrebbe più fatte. Paolo è molto più moderno. Paolo sa che non basta sapere che una cosa è giusta per avere la forza di farla. Se ci pensate, questo è di una evidenza anche no. Perché noi facciamo sempre gli stessi peccati? Guardate, noi non riusciamo a vincere alcuni peccati se la grazia di Dio non ci aiuta, se Cristo non interviene. Noi ci ritroviamo io non farò più quello, e no, quella cosa lì la supererò, e no, quel mio atteggiamento, quel mio stato d'animo, e poi dopo ci ricaschiamo. Perché se non c'è la grazia, noi non possiamo essere salvati. Socrate diceva no, l'uomo ce la fa da solo. L'uomo basta che decide di andare verso la salvezza e ci va. Paolo dice manco per niente, è la grazia che ti salva. E lo dice ai versetti del secondo capitolo, Galati 2:15 seguenti. L'uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. È un'affermazione fortissima. E poi dice, aggiunge dopo, Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E qui posso, e concludo riferendomi a questa cosa importantissima. Paolo dice che quel figlio lo ha amato e la grazia è quell'amore che Cristo gli dà. Se ci pensate, questa è l'evidenza della nostra vita, noi non possiamo produrre il fatto che un altro ci ami. Cioè noi non possiamo far sì, ma l'altro ci ama sempre e solo liberamente. È grazie all'amore. Se io dico la mia ragazza, la mia moglie, il mio amico, la mia amica mi ama perché io sono così bello, così bravo, così intelligente, io ho distrutto il suo amore. Perché l'altro è obbligato ad amare, perché l'altro sono io che mi faccio amare, no? In realtà è impossibile pensare a un rapporto di amore senza che uno dica grazie. Perché vuoi bene proprio a me che non me lo merito? Perché mi sei fedele dopo 30 anni di amicizia, 30 anni di matrimonio, io che ho fatto tante boiate? L'amore è un miracolo, dice von Balthasar. L'amore o è un miracolo o non è amore. Cioè, se io spiego l'altro mi ama perché io sono così bello, quindi non è un miracolo ma è una necessità, sto dicendo che tu non mi stai amando, che tu sei un mio succube, un mio servo, sei uno che sei mio, io sono il tuo padrone, no? Il mistero dell'amore è questo. E quando noi riusciamo a fare delle cose belle? Quando uno ci ama. Noi per fare una cosa abbiamo bisogno di qualcuno che ci dice ce la farai, sei in gamba, ti sostengo, ti voglio bene, credo in te. Cioè è l'amore che ci fa fare, non è la nostra forza di volontà, ma è quando noi ci sentiamo amati. E Paolo dice Cristo mi ha amato, Cristo Dio in Cristo mi ha amato, è il suo amore che mi permette di essere buono. Io non sarei capace di essere buono da solo, di saper perdonare, di saper vincere le persecuzioni se Cristo non fosse colui che mi ha amato. E ai Galati, che invece credono nell'orgoglio delle loro opere, dicono voi credete di essere bravi perché voi siete fichi, sapete come ci si comporta, voi avete sbagliato tutto, voi state distruggendo il Vangelo. Solo chi accoglie questo Cristo che è morto per lui, come amore, in questo amore trova la forza di amare gli altri, no? E Paolo, il Papa Benedetto ha riportato ai protestanti, come sapete, l'ho detto più volte, i protestanti sono partiti dicendo che la grazia vale più delle opere, ma voi sapete che il dramma del mondo protestante è che oggi crede più nella giustizia sociale, nel mercato equo e solidale, cioè tutto diventa opera dell'uomo, no? E che è bellissima, cioè l'uomo deve fare delle opere, l'uomo deve rendere migliore il mondo, no? Ma Bento XVI gli pone questa domanda. Ma noi abbiamo veramente bisogno di Dio per vivere, per amare, per essere buoni, o noi ce la facciamo da soli? L'uomo ha veramente bisogno di Dio, come insegna San Paolo, come ha insegnato Lutero, o noi andiamo avanti con le nostre forze e di Dio ce ne infischiamo perché tanto è superfluo, è un piccolo ninnolo sul comodino, ma in realtà noi non abbiamo bisogno di Dio, no? Paolo dice, senza la grazia tu non andrai da nessuna parte. Solo se la grazia di Dio ti accompagna, tu potrai continuare ad amare, a credere, a sperare, a trasmettere la fede, no? E allora non sappiamo esattamente dove queste cose sono avvenute, ma Paolo ha predicato e poi ha scritto ai Galati questa lettera che hanno letto qui, riscoprendo la storicità. Paolo diceva, io lo conosco veramente Gesù, e reimparando la dottrina della grazia. Pensate, per capire la situazione di questo tempio e cosa trova il cristianesimo, Cesare viene ucciso, e Cesare viene prima di Ottaviano, no? Già Cesare si potrebbe dire il primo imperatore, però fallisce il suo tentativo perché Cesare si fa in qualche modo capo di tutti e si presenta addirittura con grande scandalo a fianco della dea Venere. Quindi Cesare dice, c'è la dea Venere, c'è il tempio di Venere e ci sono io che sono il suo figlio, sono la sua discendenza, no? Viene ucciso da Bruto, eccetera, eccetera. Augusto, che è il successore, diventa il vendicatore, lui fa erigere a Roma un tempio a Marte, vendicatore di quelli che hanno ucciso Cesare, e si presenta come principe della pace.
No, va avanti.
L'Ara Pacis è questo grande altare dedicato ad Augusto che ha portato la pace nell'impero. L'iscrizione di questo tempio, Maier l'ha ripresa, la trovate sotto l'Ara Pacis, sul Lungotevere, scolpita in latino sotto l'Ara Pacis, nella nuova sistemazione che ha dato questo architetto Maier, no? E voi sapete che di fronte c'era quell'enorme costruzione che era la tomba di Augusto. Cioè Augusto si fa seppellire come al Nemrut Hasj con il grande mausoleo, per dire io sono il principe della pace, il signore dell'antichità,
come Antioco primo.
No? Esatto, come Antioco primo. E in tutte le città dell'impero romano fa il tempio. Augusto è a Roma, quindi è Roma che ha portato qui la pace, sono io che ho portato qui la pace, e appunto lui detta questa iscrizione che si chiama Res Geste, ci diceva la guida, questa iscrizione qui c'è in greco e in latino, è l'unico luogo dove c'è integra, e lui descrive da quando era ragazzo fino a poco prima di morire tutte le cose che ha fatto nel mondo. Non si fa ancora chiamare Dio, ma è chiaro che facendo la lettera su un tempio, che sono questi di qua che gli dedicano a lui, questa è la finzione giuridica, cioè non sono io che mi faccio il tempio, ma la gente di qui dice che sono così bravo, mi fa un tempio, lo fa a Roma e ci scrive quanto sono stato bravo, no? Che io sono. E lui diventa pontefice massimo, cioè è il primo imperatore che ha il potere politico e il potere religioso, cioè lui fa i sacrifici a nome dell'impero. Come imperatore, è il papa dell'impero, fra virgolette, no? Quindi quando sotto Augusto nasce Gesù, che è il vero principe della pace, diciamo noi cristiani, no? Cioè, quando l'evangelista Luca dice è arrivato la pace, il principe della pace, pace in terra agli uomini che gli ama, è chiaro che ha in mente, siamo in questo periodo in cui si discute di queste cose, qual è la vera pace, no? Da dove viene la pace al mondo? E poi Paolo arriverà, sarà stato un ulteriore passaggio verso la divinizzazione imperiale, cioè morto Ottaviano, scompaiono le remore e l'imperatore stesso comincia a dire io sono la pace, io sono Dio, eccetera, e chiaramente chiede che si sacrifichi, che tutta la città venga a sacrificare qui alla dinastia imperiale, no? Come Dio, cioè devono offrire gli agnelli, i sacrifici, l'incenso, le bevande per dire preghiamo perché loro preghino per noi dal cielo, e Paolo dice manco per niente, chi l'ha detto?